redigio.it e la storia continua. I lavoratori della gleba nel Medioevo, nel 1100. Così si ha sinteticamente esposto con tale vivacità in una pagina di un libro, La società feudale, gli oneri che gravavano sul fittavolo agli albori dell'epoca feudale, quindi nell'anno 1000, che non possiamo che limitarci a parafrasarlo. In giorni fissi lo si vedeva portare al sergente del signore ora un po' di denaro, ora spesso covoni raccolti sui campi, polli della sua aia, dolci di cera sottratta ai suoi alveari o a quelli della vicina foresta. In altri momenti egli faticava sui terreni arativi e sui prati padronali. O ancora, eccolo trasportare per conto del padrone verso residenze più lontane botti di vino o sacchi di grano. Le mura o i fossati del castello vengono riparati col sudore delle sue braccia. Il padrone riceve, il contadino spoglia il proprio letto per fornire agli ospiti tutto il necessario. Viene il momento delle grandi cacce e gli nutre la muta. Scoppia infine la guerra. Sotto la bandiera del capo del villaggio egli si improvvisa fante o valletto di armi. Ai canoni o alle corvee si aggiungono altri pesanti oneri. In primo luogo la decima, che sarebbe dovuta in teoria al vicario parrocchiale, ma che in genere percepisce il signore, pronto a cedere al prete la quota minore possibile. Inoltre il signore si arroga il diritto di vendere da solo, in una parte dell'anno, il vino e la birra, di affittare il toro e il verro, più in generale di costringere i contadini a utilizzare a pagamento il forno, il mulino, il frantoio. Sono i cosiddetti diritti bannali, dall'antica parola tedesca banno, che significa potere di comando, che da quel termine derivi l'aggettivo banale, sta a significare fino a qual punto fossero generalizzate queste esazioni. Ciò che conferisce al Signore tutto questo potere discrezionale, e oltre alla forza bruta, è il diritto di rendere giustizia che egli ha usurpato, perlomeno per le cause minori, ma di fatto spesso completamente e contemporaneamente agli altri diritti regali. A dire il vero, disdegna di esercitarli direttamente sui suoi stessi fittavoli, per cui li delega al sindaco, che deve saperla lunga sulle usanze consuetudinarie, in altri termini sulle convenzioni più o meno immemorabili che regolano in maniera assai diversa e a secondo dei luoghi il diritto agrario. Tramite quella figura, tuttavia, il signore è di fatto giudice e parte in causa in ogni controversia con i suoi contadini e i suoi servi. Capita che, spinti all'estremo, questi si ribellino, ma non sanno quel che li aspetta. In genere la repressione è atroce e toglie loro per un bel pezzo la voglia di ricominciare. È vero che ogni tanto il castello del signore deve servire da rifugio per i contadini contro le varie razzie che improvvisamente ne potevano minacciare l'esistenza. In un'occasione di quelle momentanee tragedie si rallegravano di sicuro del fatto di avere un signore. Per il resto, però, è molto probabile che gemessero sotto il gioco della sua oppressione. Contrariamente a quel che si potrebbe credere, se il signore era un vescovo, i suoi fittavoli non si trovavano in condizioni migliori. Dovevano fare i conti, come gli altri, con i sergenti, i sindaci, i baglivi, che usavano dappertutto gli stessi metodi, per non parlare naturalmente delle terre episcopali infeudate a laici. Quanto ai possedimenti delle abbazie, sono ancora di frequente alle dipendenze di un abate laico, di un signore che in teoria ne percepisce le rendite. Questo signore è spesso il re o un grosso feudatario che non abusa del suo diritto. Qui la gestione delle terre date in concessione è probabilmente un po' meno opprimente che altrove, se si è direttamente garantita da funzionari ecclesiastici. Si dirà più tardi che si vive bene sotto il pastorale. www.redigio.it e la storia continua.